21:17, minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Bentrovati e bentrovate all'ascolto. Iniziamo con un consistente ritardo questa puntata delle dita nella presa, ma abbiamo una scusa che vi interesserà magari poco, ma noi cercheremo di farvela interessare per forza.
Continua tu.
No, se non ti alzo i cursori non lo fa, e io continuavo ostinatamente a guardare il mixer senza alzarti i cursori.
Beh, sarà forse perché abbiamo tipo 3 ore di sonno ciascuno, perché veniamo giusto direttamente dal NAC. Che cosa è il NAC?
Va bene. Effettivamente c'è del disagio per chi ascolta, c'è del disagio. Va bene, riprendiamoci, diamoci un contegno e veniamo dal NAC. Veniamo dal NAC, che è questo appuntamento inedito alla sua prima edizione, che ci hanno proposto i compagni del MSAC, un hack club che ha sede alla mensa occupata a Napoli e di cui avevamo avuto occasione di ricordare l'appuntamento anche nelle puntate precedenti.
Praticamente negli ultimi 2 giorni, in stile hack meeting, ci siamo visti, abbiamo fatto una serie di interessanti seminari su vari argomenti che vanno dall'analisi dei social network in maniera matematica hardcore a cose un pochettino più leggere come il come anche seminari sulle esperienze in altri paesi di condivisione tecnologica, o come l'uso di file system sicuri, eccetera.
E c'è stata anche una giornata intera che sarà chiamata un warm up, cioè una giornata preparatoria all'evento vero e proprio, che invece è stata non alla mensa occupata ma al terzo piano autogestito, uno spazio occupato e autogestito sempre in centro di Napoli, per nulla distante, in cui c'era un appuntamento e un workshop molto pratico di fabbricazione, di realizzazione.
Innalzamento di antenne.
Innalzamento di antenne per radio in onde medie, un argomento di cui abbiamo già parlato tantissime volte in trasmissioni.
E di cui continueremo a parlare, mi sa, nei prossimi tempi.
Sta diventando un po'
una fissa. Sì, sì, è di moda.
Allora, visto che ci siamo, direi che è il caso di ricordare altri appuntamenti che ci sembrano interessanti per chi vuole parlare di tecnologie, di quello che implicano per le nostre vite, non necessariamente rinunciando del tutto al sonno. Ad esempio, un primo appuntamento da segnalare è a Logos, al centro sociale Exnia in via Prenestina.
Il 14 ottobre 2017 si terrà questo festival durante il quale verrà presentato e discuterà del volume di Ippolita sulle tecnologie del dominio
sì, con anche la partecipazione di Havana. Mm-hmm. C'è grande, proprio queste ore di sonno non ti scalfiscono a te.
Vabbè,
e a me invece è uguale. E per ricordare il prossimo appuntamento, vorremmo allora fare una corrispondenza che faremo tra pochissimo per parlare invece di quel che avverrà ai primi di novembre a Bologna, per un appuntamento invece ormai consolidato, che è l'Accordai. Mm-hmm.
Good evening. I am Ronald Reagan speaking for General Electric. Tonight from Hollywood, it is my...
E adesso siamo con qualche difficoltà, come avrete notato, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere un collegamento con una compagna del A-Club, l'A-Club che ha sede all'XM24 a Bologna. Vediamo anzitutto se ci sente correttamente.
Ciao, sì, vi sento.
Bellissimo, bellissimo. Allora, tutti quanti di ritorno, come già anticipavamo in trasmissione, con 2 ore di sonno dal NAC, un'esperienza che però sarà positiva e che penso che porterà anche qualcosa anche all'Accordai, che pur avendo già ormai qualche anno di esperienza, come dire, non potrà non trarre qualcosa da come sono andate queste giornate molto interessanti. Tu che dici?
Io sì, sono sicuramente porteremo avanti alcuni talk sentiti e abbiamo sicuramente approfittato per invitare tutti e rivederci un po', sincronizzarci sugli argomenti che ci interessano in questo periodo. Comunque vabbè, intanto mi presento, sono Andrea di XM e magari mi farebbe anche piacere dire quali saranno le date, che sono il 3-4 novembre a XM24 a Bologna per l'Accordai.
Esatto, hai detto XM24 e trattandosi di XM24, per noi che insomma seguiamo la vicenda da una distanza geografica non proprio minima, viene naturale chiederci anche degli aggiornamenti su come stanno andando le cose a Bologna. Abbiamo visto che l'estate ha portato, come dire, un sacco di novità, sia in termini di repressione sia poi in termini anche di come dire, di come si sono risolti questo genere di conflitti. Che cosa si dice da XM, che da anni porta avanti, oltre alle sue battaglie in città, anche quella per la sua stessa esistenza?
Beh, a XM come a Bologna si dice che gli spazi liberi autogestiti sono sempre meno e le possibilità di esprimersi e di determinare la propria vita sono sempre meno. XM continua a esistere, anzi durante l'estate ha intensificato le proprie attività e ora è un posto, continua a essere un posto insomma meraviglioso e pieno di eventi, e tra cui appunto il prossimo dell'A-Club. Però insomma siamo Bologna ha un'ottima, cioè resiste e ha un'ottima organizzazione, che passa anche tra la solidarietà dei vari spazi che stanno vivendo questo momento. Quindi noi continuiamo a essere sotto sgombero, sotto minaccia e però silenzio dall'altra parte della municipalità, del comune, che appunto minaccia lo spazio ma non offre nessuna possibilità di dialogo o di accordi, sono solo appunto minacce, ultimatum, e questa è la nostra condizione. Noi continuiamo a essere lì e a fare quello che abbiamo sempre fatto. Quindi vi rimando poi agli appuntamenti che trovate sul sito di XM24.
Ecco, a proposito di quello che abbiamo sempre fatto, magari allora torniamo a parlare dell'Accordai. Se ti va di raccontarci qual è stato anche, no, sia come si sta evolvendo pian piano l'Accordai. Mi sembra che rispetto agli anni scorsi c'è l'intenzione di cambiarne leggermente il programma, ma di lasciare comunque sostanzialmente come dire, il concetto di fondo, la partecipazione di talk, seminari e workshop libera al massimo e col maggior scambio possibile di idee e di opinioni.
Sì, l'obiettivo è sempre quello, smontare la tecnologia per poterla riutilizzare in un contesto sociale che noi vogliamo e per gli scopi che le persone possono volerli per organizzarsi fra di loro e non sotto il commercio, per esempio. E non per essere meno libere, ma per esserlo di più, è quello che dovrebbe servirci la tecnologia. E quindi ci saranno, scusate che anch'io comunque ho le mie poche ore di sonno di ritorno dal NAC, e abbiamo cambiato un pochino la formula rispetto agli altri anni, che avevamo una giornata intera e poi una festa e pochi talk il giorno dopo, mentre quest'anno punteremo più sui talk. Probabilmente passeremo la serata con un'altra capture the flag e quindi con nuovi quesiti e enigmi da risolvere sul lato tecnico, e avremo, speriamo che i talk, di solito l'A-Club di
Mi sa che è entrata in galleria. Sicuramente io non la sento più, immagino anche chi è all'ascolto. E allora vediamo se ricomparirà, ma altrimenti nel frattempo, visto che lei ha nominato questa Capture the Flag, non so a chi qui in studio va di raccontare che cos'è stata questa Capture the Flag, che insomma, la persona che chiama al telefono no, l'abbiamo persa. E questa Capture the Flag è stato un gioco che per Hack Meeting e le iniziative che sono intorno è relativamente inedito, anche se tra...
Diciamo che c'è una lunga tradizione di giochi di questo tipo negli incontri hacker o di tecnologia, diciamo... avanzata di programmazione, diciamo che è quello che
non l'avevamo mai fatto.
No, in realtà questo è sbagliato, perché l'abbiamo fatto all'Hack Meeting dell'anno scorso.
Ah, è vero.
Sì, soltanto che era organizzato in una maniera piuttosto diversa, quindi diciamo ha preso meno persone. Questa
sì,
volta invece
forse anche paradossalmente c'era un gran numero di iniziative, di talk, il che ovviamente è una cosa bella, e questo ha un po' fatto passare in sordina il Capture the Flag fatto in Valsusa.
Invece questa volta la cosa è stata fatta in maniera proprio diversa, perché i talk erano in una fase e il Capture the Flag è stato fatto in serata, nottata, mattinata, direi,
ed è il materiale responsabile delle nostre occhiaie, direi.
Sì, sì,
e
sì,
non
sì.
Solo mi pare, non solo delle occhiaie.
Sì, abbiamo dato fondo più o meno a tutte le risorse intellettive per cercare di appunto catturare la flag.
Ecco, e il gioco in cosa consiste un Capture the Flag? Il concetto fondamentale è che si fanno dei giochetti da risolvere, con il pretesto che la risoluzione di uno di questi enigmi, se vogliamo, di queste sfide, poi dà questa bandiera, cioè si prende un punto e si passa al livello successivo.
Nel nostro caso qua, diciamo, il Capture the Flag ovviamente ha come macro argomento la sicurezza informatica, quindi praticamente questi giochetti sono stati a livello crescente di difficoltà, partendo da semplici trucchetti in cui l'informazione che si cercava era nascosta, era nascosta ma senza particolari accorgimenti, e quindi sostanzialmente si trattava di avere appunto cercare in una pagina web delle informazioni, oppure cercare in un servizio qualche cosa che era esposta però non tanto chiaramente, fino via via cose più complicate come tirare fuori delle password, oppure a un certo punto l'ultimo test, quello più difficile, corrispondeva sostanzialmente a intervenire su un eseguibile di un file, su un binario, per poter modificare, per poter avere un effetto, poter ottenere l'accesso ai servizi della macchina. Diciamo che ci siamo divertiti abbastanza,
stancati anche un sacco,
esatto. I nostri amici di Bologna, uno dei nostri amici di Bologna è stato il vincitore, giusto per sottolinearlo.
E nel frattempo mi sa che è ricomparsa la linea, ci senti?
Sì, 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 mi sento. È stato bellissimo il Capture
the Flag. Come vedi, stavamo prendendo tempo mentre aspettavamo la linea.
Vabbè, sì, quindi... sì, chiaramente i napoletani sono invitati al 3-4 novembre a Istanbul 24 a spiegarci come hanno costruito tutta l'architettura loro del Capture the Flag, che ci ha divertito tutta notte, tenuti incollati ai computer da mezzanotte alle 6 del mattino. E speriamo di riuscire a riproporre anche noi una simile sfida, no? Perché quello bene o male è stato di...
Sì, è stato molto divertente in realtà, infatti. Poi vediamo cosa ne verrà a fare anche a Bologna. La sfida sarà anche tra chi costruisce il giochino migliore, poi in realtà non solo chi lo risolve.
Tra l'altro, secondo me è stato anche molto carino come cosa, perché come dire, il Capture the Flag, no, portando un'idea principalmente di competizione, può facilmente essere incline ad un aspetto competitivo in senso deteriore del termine, che è qualcosa con cui, come dire, chi vuole avere un approccio alla tecnologia non di dominio deve, deve confrontarsi necessariamente.
Ma è anche una cosa utile per imparare, perché comunque, siccome viene fatto a squadre, allora diciamo tu, è i testi, i vari test, i vari step sono di difficoltà di via crescente. È possibile per una persona che si approccia per la prima volta, e anzi noi invitiamo sempre persone che si vogliono approcciare al nostro mondo a partecipare a questi eventi, di poter vedere, affrontare qualche problema di questi per cercare di imparare qualcosa.
Eh sì, quindi passare dalla competizione allo scambio di conoscenze.
È caduta.
Sì. È caduta di nuovo.
Diciamo delle cose sconvolgenti che sì, fanno cadere le telefonate.
Comunque, sì. Diciamo che a questo punto, nell'attesa di finire il collegamento per Accordai, potremmo parlare di un altro evento che ci sarà nel prossimo periodo.
Sì.
Che sarebbe l'Hack Meeting Iberico. Qua usciamo fuori dall'Italia.
Usciamo fuori dall'Italia. L'Hack Meeting Iberico è un hack meeting come quello italiano che va avanti da parecchio tempo. Sono probabilmente tra gli appuntamenti nazionali di hacking, che però hanno una connotazione politica molto specifica, con la storia un po' più lunga. E tra l'altro una cosa che registriamo con molto piacere è che dopo qualche anno in cui sembrava un po' meno partecipato, anzi in cui è stato effettivamente meno partecipato, da un paio d'anni sono in ottima ripresa. E per l'Hack Meeting di quest'anno, che sarà a Madrid, sì, in una zona molto centrale, in uno spazio occupato, il programma sembra già molto fitto, che è qualcosa che ci fa molto piacere.
Si terrà dal 12 al 15 ottobre presso il centro sociale La Ingobernable, che è appunto a Madrid.
Con questo io direi che possiamo prenderci uno stacco musicale e tornare dopo. Capiremo se di nuovo ritentando la corrispondenza, ma a quanto pare le gallerie e la telefonia non abbiamo fatto questa scoperta importantissima che non vanno d'accordo, e oppure proseguiremo con il resto della scaletta. Vi sentite i Gronge e poi torniamo.
Gli piace questa specie di Luna Park, di Luna Park, di Luna Park. I rapporti sessuali sono come disastri che partoriscono figli senza re. I rapporti sessuali sono come disastri che partoriscono figli senza re. I rapporti sessuali sono come disastri che partoriscono figli senza re. I rapporti sessuali sono come disastri.
Le 21:43, torniamo in voce e rimaniamo nella penisola iberica, perché è notizia di qualche giorno fa che ci sono state, come sono state definite, alcune evidenze di censura su internet durante i sommovimenti, se così possiamo dire, che ci sono stati intorno al referendum in Catalogna. Non stiamo a ripetere tutta la storia, ma in brevissimo il forte interesse del governo centrale di fermare ogni qualcosa assomigli ad un referendum per l'indipendenza della Catalogna. E allora vediamo innanzitutto da vari punti di vista, sia tecnici sia poi anche in termini di che vuol dire la censura in Europa, che cosa è uscito fuori.
Sì, vabbè, allora diciamo inutile, saprete tutti quello che sta succedendo per ora in Catalogna con il referendum promosso dal governo locale e con i vari tentativi dal governo centrale appunto di bloccarne lo svolgimento. Il referendum alla fine si è svolto, ora diciamo si attende di capire se ci saranno conseguenze per questo referendum oppure no. Però nel frattempo il governo centrale a Madrid si sta muovendo, non soltanto con diciamo i movimenti di polizia, i controlli, gli arresti che hanno fatto, ma anche dal punto di vista tecnologico. Praticamente si è avuto notizia, che è stato confermato, che almeno 25 siti che erano diciamo collegati in qualche maniera al referendum per l'indipendenza della Catalogna sono stati in qualche modo bloccati dal governo centrale, dalle autorità di Madrid. Questa cosa, diciamo, dovrebbero risulta che siano stati bloccati almeno dal 25 settembre.
Quando si parla del conteggio dei siti bloccati, tu hai detto, se non sbaglio, più di 25, sì. E se bisogna chiarire, per evitare fraintendimenti, che di questi siti molti erano repliche di un sito originale, ovvero è avvenuto un effetto che è un classico, siccome la censura di un'informazione è qualcosa di complicato, quando un'informazione è bloccata si può sempre ritentare di rimetterla in rete, probabilmente per rivederla poi bloccata, ma questo non è proprio detto. Quindi alcuni di questi siti sono la copia di un sito originale di cui adesso non mi viene in mente il nome, ma tu magari ce l'hai, che è stato il primo ad essere oscurato. Era qualcosa tipo referendum.cat, non sono sicuro, poi magari
dovrebbe essere
lo ritrovo.
Appunto cat referendum, cioè referendum.cat il primo, e poi ci sono state le varie evoluzioni. Questo perché in generale il tecnico di blocco che è stata utilizzata era DNS tampering, quindi sostanzialmente si bloccava o rimuoveva l'entrata all'interno del domain name service, quindi nel sistema che permette di convertire i indirizzi internet sotto forma di nomi a quelli numerici, che sono quelli che veramente vengono utilizzati per indirizzare le informazioni. Questo collegamento viene bloccato e quindi non è più possibile, digitando il nome, risalire al sito originale. Ovviamente questo, il nome bloccato è uno, se uno utilizza un altro nome per accedere allo stesso server, allo stesso sito, questo diventa accessibile. Quindi praticamente sono cominciati a scomparire tutta una serie di altri siti dai nomi indicativi, come referendum.legal o referendum.lov o referendum.party, eccetera eccetera eccetera, perché questi qua ovviamente vengono ogni volta l'ente che promuove la censura devi bloccarli uno a uno.
Ecco, a proposito della differenza tra questo tipo di bloccaggi, secondo me c'è una nota tecnica abbastanza interessante che esce fuori. Infatti il primo gruppo di siti bloccati appartiene a siti che sono sostanzialmente sotto l'autorità legale più diretta del governo spagnolo, che quindi con un ordine della corte li ha potuti esattamente revocare. Quindi quei siti non sono più visitabili da nessuna parte del mondo. Mm-hmm. Sono stati proprio revocati perché il gestore dei siti .cat, non il gestore dei siti, il fornitore del DNS dei .cat, pur essendo un ente privato come la maggior parte delle entità che opera su internet, è comunque sotto diretto controllo, non in termini, come dire, di CDA, ma in termini legali. Sì, okay? L'autorità della Spagna è in grado di imporre cose a chi tiene i .cat, ma non è in grado di imporre cose a chi gestisce i .org o i .it, se non sotto forma di richieste, che però non sono prassi.
Sì, infatti chi fornisce i nomi con l'estensione .cat deve è soggetto alla giurisdizione spagnola, perché il .cat è un'estensione assegnata alla Spagna in un certo senso, e di conseguenza
così come i .it sono
quelli assegnati all'Italia, per cui giustamente il governo spagnolo può richiedere di bloccare completamente dei siti con estensione .cat, non lo può fare con siti che hanno una giurisdizione estera.
Esatto, quindi per i siti che hanno una giurisdizione estera il blocco avviene in un modo diverso, che poi è il modo più comune in cui noi siamo abituati a vedere i bloccaggi, ovvero bloccando le richieste DNS a livello dei fornitori di servizi internet, quello che qui in Italia potrebbe essere Telecom, Fastweb, Infostrada, che lì in Spagna sarà Telefonica e non ricordo quali altri. Questo è il metodo più comune perché è quello che funziona sempre per qualsiasi sito. Il vantaggio della prima tecnica, quella in cui tu agisci sui domini di cui hai un controllo diretto, è che quel sito non è più raggiungibile da nessuna parte del mondo, mentre questa seconda tecnica impedisce solamente ai cittadini del tuo stato di vedere un certo sito. Quindi non ho controllato, per la verità, ma mi aspetto che referendum.party dall'Italia sia visitabile, così come è visitabile anche utilizzando servizi pensati per aggirare la censura, come ad esempio Tor o VPN o altre cose. Comunque chiaramente questo non sminuisce il fatto politico, no? Cioè una roba del genere che si basa sulla in particolare sulla maggioranza delle persone che votano, ma comunque su fenomeni di massa, non è un problema se poi anche il 10% delle persone usa Tor, che è una cifra gigantesca, perché invece si tratta di parlare alla maggioranza delle persone, quindi un blocco che filtri molto è comunque incredibilmente efficace.
Certo, un blocco che filtra sostanzialmente l'utente poco esperto è abbastanza efficace. piace, diciamo, giusto per precisare chi è che blocca cosa e come. Praticamente Telefonica de España ha bloccato le pagine web usando proxy HTTP trasparenti, secondo un rapporto del gruppo ONI.
E questo, breve inciso, è meno comune.
Sì, è meno comune. Mentre France Telecom Spagna ed Euskaltel hanno bloccato tramite il DNS tampering, cioè il fatto di bloccare appunto le entrate all'interno del DNS. Una cosa interessante è che appunto è stato notato che mentre la Telefonica de España ha bloccato tutto, quello che France Telecom Spagna e Euskaltel hanno bloccato solo alcuni dei siti, permettendo in realtà alcuni degli altri dei siti con l'estensione .cat di continuare a essere visibili.
Solo alcuni, ma quasi tutti.
Sì, solo alcuni, ma quasi tutti, certo. Invece, diciamo, risultano accessibili da fuori i siti che sono su top level domain, tipo che ne so, referendum.party, quello risulta accessibile da fuori, nonostante ci sia stato, non sia accessibile dalla Catalogna.
Ecco, per questo tipo di analisi è opportuno ricordare che sono state fatte in buona parte, in parte sono anche empiriche, dato che appunto questi siti erano al centro di qualcosa di molto rilevante per tutta Europa in questi giorni, quindi probabilmente lo si sarebbe capito ugualmente, ma diciamo che comunque è stato molto rilevante lo strumento tecnico di UNI, questo osservatorio aperto sul filtraggio di internet, di cui abbiamo parlato tra l'altro giusto nella scorsa puntata, nemmeno a volerlo fare apposta. E questo, come dicevano un po' in chiusura dell'articolo in cui presentavano alcuni risultati, sottolinea che anche se naturalmente per poter avere dati quantitativi a volte bisogna poter andare indietro nel tempo e raccogliere dati che prima non si sapeva che fossero interessanti.
Certo.
Cioè un mese fa noi non sapevamo che quei siti sul referendum erano da controllare per vedere chi li stava censurando e chi no. Ora lo sappiamo.
Probabilmente, diciamo, considerando che la Spagna è considerata una democrazia avanzata, che non siti di questo tipo non venivano considerati a rischio. In realtà lo erano. Come si è visto, molti governi delle appunto democrazie avanzate non esitano a ricorrere alla censura quando serve.
Eh sì, diciamo che no, man mano che l'autoritarismo si fa spazio, uno poi deve tenerlo d'occhio da tanti punti di vista, non ultimo anche quello di appunto questi alcuni dettagli tecnici che però qualcosa ci dicono.
Tra l'altro, diciamo, ricordiamo anche che è anche, nonostante inizialmente questi i siti bloccati erano soltanto quelli riguardanti il referendum, si hanno notizie che negli ultimi giorni stanno aumentando i siti con dominio cat che vengono in qualche mattina bloccati, deviati o sostituiti con pagine di blocco. Quindi non più soltanto quelli riguardanti il referendum, ma stanno cominciando a estendersi anche ad altre cose riguardanti le autorità catalane o siti pro indipendenza, eccetera.
E con questo direi che per questo argomento ci siamo, essendo le 21:53 io vi lascerei ad un brano musicale e torneremo in onda dopo per una ultima parte di trasmissione che per la verità copieremo spudoratamente da Coccole al Silicio, che ringraziamo. Io vi lascio con Lori Anderson e ci risentiamo tra qualche minuto.
Good evening. I am Ronald Reagan speaking for General Electric. Tonight from Hollywood, it is my pleasure to appear in a story entitled The Dark, Dark Hours.
Now only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem.